L'Italia fuori dall'euro e dall'Unione Europea. Scenari e possibili strategie con Filippo Burla.
C'è un argomento che, a differenza del 2018, quando aveva monopolizzato almeno una parte del dibattito di campagna elettorale, a questo giro sembra quasi sparito dai radar. Parliamo della possibilità per l'Italia di abbandonare la moneta unica e, perché no, anche di contemplare l'uscita dall'Unione Europea. Non che i tempi siano cambiati, anzi, il capo di Bruxelles si è persino fatto più stretto, mentre la BCE è in qualche modo costretta a ricorrere a politiche che tentano di risolvere con strumenti tipicamente di politica monetaria problemi che con la moneta in sé hanno davvero poco a che vedere. L'architettura comunitaria è insomma sempre traballante, ma ben lontano dall'assommare quelle contraddizioni che, secondo qualcuno, dovrebbero portare alla sua implosione in modo quasi semi-automatico, diciamo. Semmai è tutto il contrario. Spiegava d'altronde Jean Monnet, uno dei padri fondatori dell'Unione, che l'UE sarà forgiata nelle crisi e sarà la somma delle soluzioni adottate per quelle crisi. Se la soluzione a questo giro è il Recovery Fund, poi diventato Next Generation EU, vale a dire in estrema sintesi il prestito a strozzo di soldi nostri per perseguire obiettivi decisi altrove, allora siamo davvero in una botte di ferro. Ci sarebbero insomma tutti gli elementi per continuare nella costruzione di una ragionata ma allo stesso tempo ferma critica nei confronti di Euro e di Unione Europea. Eppure il tema non sembra più in capo all'ordine del giorno della discussione politica. Nella nostra personalissima agenda, al contrario, rimane in cima alla lista delle condizioni necessarie, per quanto non, e lo sottolineiamo, non sufficienti, per tornare a parlare di recupero della sovranità nazionale, ogni altra opzione essendo nient'altro che una sorta di pannicello caldo. Inauguriamo dunque, con questa registrazione, una sorta di miniserie con la quale vogliamo rispondere alla domanda: come vediamo un'ipotetica Italia del futuro fuori dalle grinfie della moneta unica e della Commissione Europea? La prima puntata, quella che state ascoltando in questo momento, la dedichiamo al ritorno alla nostra valuta nazionale. Una moneta dunque, in estrema sintesi, emessa e controllata da Banca d'Italia. Sgombriamo subito il campo dal primo dubbio. Si può fare, senza alcun indugio. Una moneta, d'altronde, non è scritta sulle tavole della legge. Sul nostro territorio nazionale, dal sesterzo dell'antica Roma ad oggi, ne saranno state utilizzate veramente a decine. Dalla stessa lira siamo d'altronde usciti per entrare nell'euro. Non staremo qui a discutere dei tecnicismi e delle strategie di natura politica per divenire al cambio della moneta corrente. Come detto, vogliamo immaginare come potrebbe e dovrebbe comportarsi un'Italia tornata finalmente in possesso della propria sovranità monetaria. Lo facciamo mettendo in chiaro una cosa che accompagnerà peraltro tutti i discorsi che faremo da qui in avanti. Recupero della propria moneta non fa in alcun modo rima con tana libera tutti. Sembra banale dirlo, sembra banale osservarlo, ma alcune forzature del dibattito sul tema hanno portato taluni a credere che sarebbe bastato tornare alla lira per garantire a tutti così, immediatamente, prosperità, lavoro, ricchezza e perché no, magari pure la casa con la piscina. A costo di dire un'ovvietà, non funziona esattamente così. Se non altro perché prima c'è da ricostruire tutto ciò che nell'arco degli ultimi 30 anni e oltre è stato sacrificato sull'altare del vincolo esterno. A partire dalla più iconica delle riforme in tal senso, quel divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia che ha tolto la politica monetaria dalle leve della politica economica, con la prima, quindi la politica monetaria, affidata esclusivamente alla Banca Centrale e la seconda, perciò la politica economica, rimasta di competenza del governo. Ecco, superare questa forma mentis per cui lo Stato sarebbe una sorta di alunno intrinsecamente indisciplinato da soggettare a una qualche forma di rigido controllo è forse il primo passo da compiere. Un passaggio viene quasi da dire culturale, nella misura in cui c'è da sradicare convinzioni ormai incistite da anni di narrazioni distorte. Si pensi al fatto che, avanzo primario alla mano, l'Italia è la nazione europea più ligia rispetto al controllo dei conti pubblici. Una presunta virtuosità che, alla prova dei fatti, a poco o nulla è servita, anzi, ha persino peggiorato le cose, autoprivandoci di quelle risorse che alla nostra economia sarebbero servite come il pane. Veniamo un attimo al punto. La politica monetaria deve tornare ad essere una delle misure di supporto alla politica economica, per quanto affidata ad un ente indipendente, ma non sovrano, come la Banca Centrale, Banca d'Italia, nel nostro caso. Il rapporto tra quest'ultima e le strutture di governo è insomma da recuperare, nel rispetto chiaramente delle rispettive attribuzioni, ma in una precisa relazione che ponga il secondo, quindi il governo, esecutivo, espressione della volontà popolare, in una posizione di primazia. Il che non significa assoggettare la prima Banca d'Italia ad ogni desiderio di Palazzo Chigi, ma solo mettere qualche forma di ordine nella gerarchia delle cose, dato che gli effetti del primato delle tecnostrutture rispetto alla volontà della politica li abbiamo già sperimentati a sufficienza. Solo una volta compiuta questa piccola, per quanto piccola, comunque decisiva rivoluzione, possiamo finalmente iniziare a parlare di gestione della nostra nuova moneta. Di qui tocca sgombrare il campo da un'altra certezza, saranno tantissime alla fine. Uscita dall'euro non significa svalutazione, o almeno non necessariamente. E anche se fosse, svalutazione non significa in automatico inflazione. Certo, la possibilità che la nostra moneta perda valore rispetto a quella delle altre nazioni europee, o dell'euro qualora questi rimanesse in vita, esiste. Anzi, è plausibile che accada. Sarebbe un bel toccasana per le nostre esportazioni, ma non è questo il punto. Se dobbiamo uscire dall'euro per rincorrere la domanda estera secondo lo schema del mercantilismo ad ogni costo di marca tedesca, tanto varrebbe rimanere sotto l'ombrello della BCE. Si guardi piuttosto al lato delle importazioni, perché è vero che le materie prime ci costerebbero qualcosina in più. Teniamo però presente che siamo un'economia di trasformazione che vive quindi del valore che viene ad esse aggiunto, ma allo stesso tempo importare altri beni finiti sarebbe molto meno conveniente, incentivando così il ritorno di non poche produzioni all'interno dei nostri confini nazionali. L'argomento lo toccheremo comunque più in dettaglio quando parleremo di politica industriale. Certo, una moneta stabile aiuta perché riduce i margini di incertezza. E chi l'ha detto però che la lira, o come vorremmo chiamarla, non sarebbe una moneta stabile? L'Italia del miracolo economico viveva e prosperava in un sistema di cambi non fissi ma quasi, come l'euro, direbbe qualcuno. Perché uscire allora? Non è esattamente così, perché d'accordo che la moneta era estremamente stabile, come abbiamo detto, vincemmo persino due volte il premio assegnato dal Financial Times alla valuta più stabile, l'Oscar della moneta. Ma questa stabilità era conseguita anche e soprattutto grazie a rigidi controlli sui movimenti di capitale, cioè sulla possibilità in fin dei conti di poter definire autonomamente i nostri tassi di interesse di riferimento, quelli da cui poi dipende una cascata a tutti gli altri, senza preoccuparsi di fughe di capitali che non sarebbero state all'epoca fisicamente possibili. Quei controlli oggi non sono una via percorribile, perché la libera circolazione dei capitali in questo caso è un elemento imprescindibile dell'architettura comunitaria, pilastro che permette ad esempio all'Olanda, sotto la dizione di attirare capitali, di fare la lavanderia comunitaria di evasioni fiscali miliardarie, mentre dall'altro lato ci fa la morale sui conti pubblici. Poi chiaro, come dice qualcun altro, potremmo anche fare la fine dell'Argentina. Vi svelo un segreto: Buenos Aires è finita a gambe all'aria dopo un decennio in cui la nazione sudamericana aveva deciso, per combattere l'iperinflazione, di fissare uno a uno il cambio tra il peso argentino e il dollaro americano, rendendo più conveniente dunque importare che produrre in casa, causando deindustrializzazione e disoccupazione di converso, riuscendo a frenare allo stesso tempo la crescita dei prezzi, certo, al costo però di far letteralmente implodere la nazione. Dunque, cambio fisso, lotta all'inflazione, sedicente stabilità faticosamente conquistata. Una situazione che ricorda da vicino un'altra. Esattamente, quella in cui ci ritroviamo dal 1999.
L'Italia fuori dall'euro e dall'Unione Europea. Scenari e possibili strategie con Filippo Burla.